Se ripassiamo adesso alla parola del Signore, diremo ancora delle parole. Diciamo che Dio usa la parola per portare poi nelle nostre vite dei cambiamenti autentici. La parola è il veicolo che deve introdurre nelle nostre menti e nei nostri cuori dei concetti diversi, nuovi, che ci spingono poi ad agire in maniera diversa. Certo che la parola che non produce azione è inutile, sterile. E Dio ha scelto questo metodo, quello della predicazione della parola, affinché ci possa essere rinnovati nella mente e come conseguenza logica rinnovati nel nostro modo di essere, di agire. Leggiamo ancora una volta la parabola, o meglio, leggiamo da Matteo capitolo 7, versetto 21. Cioè, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti. E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo veduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto, che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Quindi il Signore ci invita, ci consiglia a costruire un fondamento nella nostra vita, sopra il quale poter edificare, per poter essere stabili, perché possa offrire sicurezza. Sappiamo tutti che ogni casa, per stare in piedi, ha bisogno di un fondamento più o meno profondo a seconda dell'altezza dell'edificio. Una famiglia, per poter sussistere, ha bisogno di un fondamento. Oggi molte famiglie si dividono, le relazioni durano poco, perché manca il fondamento. Il fondamento che il Signore ci vuole indicare è l'amore. L'amore per Dio, l'amore per il prossimo. Una famiglia sussiste se c'è l'amore tra i coniugi. E di conseguenza i figli ne avranno un giovamento, perché troveranno un ambiente sicuro, equilibrato, sano. Dove non c'è amore, c'è contesa, c'è divisione. I figli cresceranno con una profonda insicurezza, che li porterà a commettere forse dei gesti insani. Il fondamento dà sicurezza, dà continuità. È importante quindi avere questo fondamento dentro di noi. Il fondamento non è un fatto istantaneo, immediato, è il prodotto di uno stile di vita. È il prodotto anche dell'azione che Dio svolge nelle nostre vite, o meglio la sua disciplina, come la chiama nella sua parola. Il fondamento necessario perché ci viene detto chiaramente che avremo prima o poi delle tormente nella nostra vita. Si abbatteranno su di noi i venti, le piogge battenti. C'è la tendenza a pensare che se noi crediamo in Dio non ci capiterà nulla. Basta credere fermamente nel Signore, il suo amore, la sua bontà. La sua misericordia impedirà che ci possano capitare certe cose, ma non è vero. È una nostra speranza, un nostro desiderio umano. Ma il Signore ci dice, quando soffieranno i venti, quando arriverà la tempesta nella tua vita, sta parlando un credente, non un uomo qualsiasi. Se non hai un fondamento sicuro, la tua casa crollerà. E poi ci dice in Efesini di metterci tutta l'armatura per saper affrontare il giorno malvagio quando arriverà. Il Padre nostro dice, Padre liberaci dal male, cioè aiutaci ad affrontare il male quando arriva. Noi ci auguriamo e vorremmo sperare che non ci capiti mai niente. E quindi possiamo edificare su una fede falsa, su un concetto sbagliato, che porterà poi la rovina quando crollerà tutto, perché avremo creduto a un concetto non vero. Quindi la tempesta arriva, i venti soffieranno, le piogge saranno battenti. C'è già chi lo ha vissuto questo, chi ancora no. Però ci consiglia, fatevi un fondamento sicuro per poter sussistere. Dice ancora il Signore che chi persevererà fino in fondo avrà la corona della vita. Perseverare fino in fondo richiede quindi una presa di coscienza, una decisione, un'attitudine di fedeltà. E San Paolo dice, non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, cioè la gloria di questo mondo. Ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile, la gloria eterna, la corona della vita. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria, cioè nel vuoto inutilmente, senza un bersaglio. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù. Perché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. E che San Paolo ci presenta questa condizione di controllo, di disciplina, di presa di coscienza, che è facile perdersi lungo il cammino. E possiamo aver anche predicato per anni il Vangelo, avere cercato il Signore per tanti anni, poi un giorno improvvisamente, con una ragione qualsiasi, incominciamo, come si dice, a raffreddarci, a sbandarci, fino a dimenticarci della Chiesa, della parola del Signore, dello stesso Gesù. Ci vuole un fondamento sicuro che sussista nel tempo, capace di sopportare le avversità della vita. Come si diceva prima, il fondamento si manifesta tramite i nostri atteggiamenti. L'amore è questo fondamento, non solo parole, quindi, ma fatti. Amare Dio, amare il prossimo. E certo che l'amore per noi a volte sembra un sentimento, una sensazione, ma non è così. Infatti cosa dice il Signore? Dice, chi osserva la mia parola, quello mi ama. L'amore si manifesta in fatti concreti. È facile dire ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Noi vogliamo vedere i fatti. Dio vuole vedere i fatti e anche noi. Quindi l'amore è un modo di essere, di esistere. Non è un sentimento, gente arriva. Non è una bella sensazione, ma deve portare ad agire, a compiere fatti concreti. Amare Dio è più complicato, perché Dio non lo vedo, non lo tocco, non vedo cosa mi stia facendo praticamente direttamente, non ho un dialogo, è uno spirito. Ma lui mi dice, se tu osservi la mia parola, allora vuol dire che mi ami. Amare la sua parola, fare ciò che a lui è gradito, quello dimostra l'amore per lui. Così come quando noi amiamo il nostro prossimo, facciamo ciò che il nostro prossimo è gradito. Facciamo cose utili, lo onoriamo più di noi stessi, gli diamo più importanza di noi stessi. Siamo pronti al sacrificio, alla rinuncia. L'amore non fa male a nessuno. L'amore ci costringe a operare. L'amore è il fondamento sicuro per noi. L'amore viene da Dio, da Gesù Cristo. Noi siamo degli esseri umani, con molte limitazioni, egoisti per nascita, concentrati a soddisfare i nostri bisogni. E per poter amare Dio e il prossimo, se lo ripeto per la 100.000.000 volta, per poter amare Dio e il prossimo, dobbiamo lasciarci liberare dal Signore da tutti i nostri bisogni umani. Perché se no ci lasceremo governare da Lui, a livello conscio o inconscio. E nella misura in cui il fondamento sarà profondo, lasceremo che lo Spirito Santo ci guardi dentro in profondità, vada nei meandri più reconditi, ci liberi in profondità, noi avremo un fondamento forte, solido, profondo, che sosterrà un grande edificio. Più il fondamento è piccolo, e più l'edificio sarà piccolo. Più lasceremo che il Signore entri in profondità, e più grande sarà l'edificio che potremo costruire al di sopra. Il Signore ci deve liberare da tutti i nostri bisogni umani, dalla nostra visione umana della vita, per farci governare dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Gesù, dalla parola di Dio, il fondamento sicuro, che ci porterà ad amare Dio e il prossimo, nello Spirito, perché nella carne è impossibile. Da umano è impossibile amare Dio e il prossimo, è una cosa inconcepibile. Per questa ragione ci serve un Salvatore, uno che venga a liberarci dalla nostra condizione, per permetterci una relazione nuova con Dio, col prossimo, con noi stessi. Per lasciare quindi che la parola del Signore governi le nostre vite. Bisogna fare due cose in maniera essenziale. Primo, lasciare che il Signore ci disciplini nei tempi, nei metodi che lui decide. Essere disposti quindi a riconoscere il suo intervento e a capire cosa vuole ottenere. E poi una decisione da parte nostra, di accettare la parola del Signore come la nostra guida. E così costruiremo un fondamento che è basato poi sull'amore. Ma Dio a volte ha dei metodi un po' strani, che non sempre comprendiamo e accettiamo. E non comprendendo e non accettando questi metodi, permettiamo al Signore di agire nelle nostre vite, non ci consente di decidere per Lui perché non lo comprendiamo, e non cresciamo, non maturiamo, e non abbiamo nessun tipo di fondamento, e siamo trasportati dall'emotività, dal sentimentalismo, dalle correnti del mondo, dall'umore della giornata, e rischiamo il crollo e la grande rovina, come dice la parola. Però il Signore ha dei metodi strani, e la Bibbia ce ne presenta diversi tipi, tipologie, perché possiamo incominciare a mentalizzarci per cercare di comprenderlo. Noi umani, questo capita a me sempre, perché faccio il pastore, quindi vengono da me a chiedere tante cose, devo rispondere, e molte volte mi dicono: pastore, non mi capisci, e io dico: guarda che non sono io che devo capire te, ma sei tu che devi capire me. Come se dici: Signore, non mi capisci, ma io ti ho chiesto questa cosa, perché non me la dai, non mi rispondi, non mi dici nulla, ma Signore, tu non capisci il bisogno che ho io. E lei mi dice: sei tu che devi capire me, quello che io ho in mente di fare per la tua vita. La disciplina del Signore. Le mie vie non sono le vostre vie. Dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Così come la terra e il cielo sono lontani tra loro, così sono i vostri pensieri, i miei lontani, sono incomprensibili. Lui ha in mente delle cose lontane dal nostro modo di pensare. Il fondamento però viene dal fare, dall'attuare la sua parola. Il fondamento non è sulla mia di parola, sulla mia volontà, ma è sulla sua. Siamo tutti d'accordo, penso, che Dio è più intelligente e sapiente di noi. Allora bisogna cercare di capire Lui. Chi osserva la mia parola, chi la capisce? Nella parabola del seminatore dice: il seminatore uscì a seminare, una parte cadde sul terreno duro, e quelli sono i tali che non capiscono. Arrivano gli uccelli, se la mangiano in un attimo, la divorano. Già capire, sì. Tocca a noi capire Lui. Lui sa che siamo poveri, siamo dei peccatori, siamo carne. Non facciamo nulla che gli sia gradito. Per questa cosa ha mandato Gesù, per creare un uomo conforme alla sua volontà. Un uomo che possa garantire la pace, l'armonia, il benessere, l'amore tra la gente. Quella che manca tra noi oggi. Oggi hai paura a prendere anche la metropolitana, a uscire di casa. Tocca a noi capire Lui tramite lo Spirito Santo. Ora, quando venite da me: Alberto, il pastore non mi capisce. Vogliamo sempre essere capiti noi. Vogliamo che la gente soddisfi le mie necessità, i miei bisogni. E così Dio. Ma noi tocca invece cercare di capire il Signore. Cosa Lui vuole da noi? Cosa ci chiede? Cosa deve dirci, farci intendere? Dobbiamo rinunciare a voler essere compresi. Una decisione anche questa, rinunciare a voler essere compresi, per cercare di comprendere chi è Dio, cosa vuole il Signore, cosa mi vuole insegnare, cosa vuole che io capisca, apprenda. La mente rivolta a Lui, per lasciarci insegnare, per farci discernere. Il Signore usa una disciplina strana per portarci a crescita, a maturazione, ad avere questo fondamento solido che rimarrà fermo malgrado le tempeste della vita. Non lo capiamo spesso e volentieri, ma Dovremmo cercare in Cristo che in noi quella fiducia che ci consentirà di proseguire malgrado non capiamo nulla. Ci sono alcuni esempi che chiaramente già conosciamo, ma ne presento uno oggi. Ne parlavo un po' sabato, cioè ieri. Situazioni umanamente parlando difficili da superare. Ma Dio ha come meta quella di eliminarla nel nostro modo umano di pensare, per crearci un nuovo stile, un nuovo modo di intendere, basato sulla mente di Dio, e non sul nostro modo terreno di concepire la vita. Allora, c'è l'episodio della morte di Lazzaro. Gesù frequentava quella casa, era spesso da loro. Dice la Bibbia che si amavano. Beh, Gesù amava tutti, certo. Però c'era anche il discepolo preferito, Giovanni. Ci risulta un po' strano come Gesù, un discepolo preferito, amava. Dice, Gesù amava Lazzaro. C'era una relazione più intensa che non con altre persone. Lazzaro si amava. Era ancora giovane. E le sorelle dicono, ma andiamo a chiamare Gesù. Con la convinzione che sarebbe corso. E avrebbe guarito il fratello malato come ha fatto con centinaia e migliaia di altre persone. Dice la Bibbia che Dio guariva tutti quelli che andavano a lui. Che bello sarebbe stato poterlo vedere. Tutti venivano guariti. Oggi noi preghiamo, guarisce nessuno. Siamo i medici, per fortuna. Dio dice, avete la medicina? Usiamo quello. Ma ogni tanto c'è qualche guarigione miracolosa anche da noi. Però sono più rare. Sì, il Signore guariva tutti. Chissà che meraviglia, diciamo. Che gioia, che liberazione nei cuori delle persone. Sapere che c'era uno che li liberava dai loro tormenti. Bastava avvicinarsi, toccarlo, chiedere. Guariva tutti. Marta e Maria dicono, andiamo a chiamarlo. Guarito tutti. Guarirà anche il nostro fratello Lazzaro. E poi lo ama. Lo mandano a chiamare. E il Signore non corre al capezzale di Lazzaro. Si trattiene anzi 2 giorni, ma non si sa fare che cosa. Forse niente. Noi potremmo dire, aveva altre cose più importanti da fare. Molta gente dice, io prego, ma Dio non mi risponde, forse ha cose più importanti da fare. Dimenticando che Dio è onnipresente, onnipotente, onnisciente. Può essere ovunque. Però Gesù non va, rimane lì 2 giorni. 2 giorni fatali perché Lazzaro muore. Poi giunge la notizia che Lazzaro è morto. E Gesù dice, mi rallegro di non essere stato là. E noi diciamo, come? Rimaniamo un po' allibiti. Come? Ti rallegri che Lazzaro sia morto, di non essere stato lì a guarire. E quelle povere sorelle, sofferenti, che ti hanno invocato, ti hanno richiesto la presenza, che hanno sperato, che guardavano ogni giorno dalla finestra perché lui arrivasse e non veniva. Si era rallegrata della loro sofferenza. Perché hanno sofferto, sono rimaste molto delusi. Sono chieste, ma come mai? Ma perché? Non è venuto, la ragione. Era incomprensibile. Sono rimaste attonite, stupefatte, sorprese al negativo, deluse. Ma Gesù dice, mi rallegro di non essere stato là. E allora ci vengono chiare le parole di Isaia che dice, Giustamente, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Di Marta e Maria erano forse deluse, amareggiate. Non riuscivano a capire il perché di questo ritardo. E il Signore dice, mi rallegro. Quanto distanti sono i nostri pensieri. Incolmabile la distanza. Ci vuole la fede per andare avanti. La fiducia che viene dallo Spirito. Il fondamento sicuro che ti consente di amare Dio anche se non ti risponde. In un caso così grave e così importante. La fede per non crollare, per resistere alla tormenta. Una fede basata sul divino e non sull'umano. Infatti appena Gesù poi va, saputo che è morto, va. Adesso che ho saputo che è morto, adesso vado. È chiaro che Dio sa cosa vuol fare nel futuro, è che noi non lo sappiamo. E lì il problema, lui lo sa, ma io no. Ci sarà un risveglio che emerge, ma Dio lo sa, ma io non lo so. Quando sarà? Io non lo so, lui sì. Voglio vedere il risveglio, dovrò resistere. In questa nostra condizione, io tante volte lo dico, qualcuno fa fatica a accettare questo fatto, ma dico, qui la cosa più importante è resistere. Rimanere forti sul fondamento. E a maggior ragione lasciare che il Signore entri, lavori, operi, ci purifichi per essere forti sul fondamento, per resistere alla tormenta, alle tormente, alle passioni, ai venti, alle piogge battenti. Saputo che è morto, il Signore va. E quando Marta e Maria vedono che finalmente sta arrivando, cosa gli dicono come prima cosa? Alleluia! Gloria a Dio! Siamo contenti di vederti, Signore! Che gioia che sei qui con noi! Cosa gli hanno detto come prima cosa? L'hanno rimproverato! Signore, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto! Perché non sei stato qui? Hanno rimproverato. E quando i discepoli sono in mezzo alla tormenta e la barca sta per affondare e Gesù dorme, Dio certo vedeva la tempesta, vedeva che stavano per affondare, ma Gesù dormiva. I discepoli vanno dal Signore e cosa gli dicono? Loro rimproverano, gli dicono, ma non ti curi che stiamo morendo? Non ti curi di noi, stiamo morendo, svegliati! Perché dico questo? Non perché voglio dire che Dio non gli importa nulla di noi, non voglio dire questo. Voglio dire che è umano, naturale, rimproverare il Signore. Perché fa delle cose per noi inaccettabili. Per me umano, quello che Dio fa è inaccettabile, improponibile. E cosa faccio quindi? Mi lamento, protesto, lo sgrido, lo riprendo. Ma perché non sei venuto? Se fossi stato qui, non sarebbe morto nostro fratello. Perché l'hai fatto morire? È un rimprovero questo. Non hanno detto, quello che tu fai, Signore, è sempre ben fatto, alleluia, come sono contento. Non hanno risposto così. Sarebbe una cosa assurda rispondere così. Sono rimaste male, amareggiate, deluse, hanno sofferto. Ma il Signore inventa altre cose e dice, se credi vedrai la gloria del Signore. Quindi al Signore non importa tanto se uno qui muore, vive. Importa manifestare la gloria del Signore, la gloria di Dio. A noi umani interessano altre cose invece. Ci interessa non soffrire, non patire, non avere problemi profondi che ci impediscono di essere persone libere. Non vogliamo vedere chi amiamo soffrire, morire, essere malati. Non vogliamo essere nell'indigenza, nella povertà. A noi interessano altre cose. Mi interessa manifestare la sua gloria. Non ti ho detto che se crederai tu vedrai la gloria del Signore. E cos'è questa gloria? Dobbiamo vederlo giorno per giorno. Io vi ho già detto tante altre volte che la gloria del Signore sono tutte quelle qualità che troviamo oggi in Cristo, che consentirebbero a questo mondo di essere un paradiso. Il mondo è un inferno, perché non c'è la gloria del Signore. Non ci sono le qualità che hanno contraddistinto Gesù Cristo. Non c'è il potere di Dio. Dobbiamo allora noi, tramite queste discipline che il Signore opera, entrare in contatto con Lui, per ricevere la visione di che cos'è la gloria del Signore, di Gesù Cristo. Cosa ha contraddistinto Gesù? Soprattutto quello che diciamo sempre è l'amore, la compassione, la misericordia, l'umiltà, la mansuetudine, la sottomissione, l'obbedienza. Tutte qualità che il mondo non sa cosa farsene, ma rappresentano la gloria del Signore. Perché dove esistono queste cose lì c'è la pace, c'è l'armonia, c'è il paradiso. L'amore è essenziale per convivere. Dove c'è l'egoismo è una tensione costante, un conflitto permanente, una lotta all'ultimo sangue, l'uno con l'altro per il sopravvento. Il Signore a volte ci delude volutamente. Che vuole fare qualcosa di più importante. Io sono rimasto deluso moltissime volte, ma sono qui a predicare il Vangelo oggi. Ti delude volutamente perché vuole creare in te un fondamento sicuro. Allora delude Marta e Maria, le lascia nel loro stato di angoscia momentanea, diciamo così, perché vuole portarle su un'altra dimensione. Arrivare a ciò che Dio vuole per noi non è sempre in dolore. Dice, la disciplina non è motivo di gioia, ma di tristezza. Però poi porta un frutto pacifico di giustizia. Accettare la disciplina del Signore non è facile, è difficile. Serve una decisione e la fede che viene da Cristo, per accettare i suoi metodi, per entrare in un cammino nuovo di gloria, di forza, di capacità di propagandare la sua parola per estenderla. Perché se il Signore questa mattina ha parlato, il risveglio arriverà. Cos'è il risveglio? Vuol dire che gente nuova arriverà. Dio toccherà altri cuori, Dio vuole la moltiplicazione. Però dice anche, voglio fatti, voglio che voi vi lasciate modellare, trasformare, che abbiate un fondamento stabile, sicuro. Il Signore vuole dare un fondamento nuovo a Marta e Maria. Lascia quindi Lazzaro morire, ma poi lo risuscita. Lui sapeva già che l'avrebbe risorto, ma loro non lo sapevano. Ora, se io sapessi già quello che Dio ha in mente di fare, non passerei per trasformazioni interiori, perché non dovrei credere a niente a nessuno, non dovrei cercare la sua presenza, non dovrei continuamente affidarmi al Signore per confidare in questo Dio che agisce in un modo incomprensibile. Non dovrei rinunciare al mio modo di pensare umano, non dovrei combattere contro il maligno che viene a dirmi che Dio è cattivo e deve essere rifiutato. Tutto un complesso di cose che mi porta verso Dio, a comprenderlo più profondamente, mi può portare anche via, certo. Gesù allora fa risorgere Lazzaro e lo ridà alle sorelle. E perché non l'hai guarito prima? Perché lasciarlo morire per poi farlo risorgere? Lo guarivi subito? Soffrivano di me. Io queste cose me le domando, perché è giusto chiedersi, imparare tante cose. Lazzaro certo era importante per Marta e Maria, era l'uomo della casa, quello che forse dava sicurezza all'ambiente familiare e forse portava anche il denaro per la sussistenza. L'uomo che lavorava era quindi una persona importante, oltre all'affetto che c'era, chiaramente. Forse si appoggiavano su di lui per la loro sicurezza umana. E forse perché essendo fratelli si amavano e volevano continuare ad amarsi. Cosa c'è di male? Ma adesso Lazzaro muore. Quindi si rompe questa relazione. Questa intimità non c'è più. Non c'è più la comunicazione. Non possono più appoggiarsi su di lui. Si rendono conto che sono sole, che devono cavarsela da sole. Hanno perso quel sostegno che rappresentava Lazzaro. Ma Gesù adesso glielo rioffre, glielo ridà. Sicuramente sono stati contenti, perché hanno fatto salti di gioia. Sicuramente hanno abbracciato il Signore, ma certo, sicuramente l'hanno baciato, abbracciato. Avranno espresso la loro riconoscenza a Gesù, certamente. Solo che adesso il rapporto non era più come prima. Se prima Lazzaro era il frutto di una relazione umana, naturale, se il rapporto d'amore era un rapporto d'amore naturale, umano, di diritto in un certo senso, e mio fratello, il diritto di stare con lui, di amarlo. Se quindi c'era prima una specie di diritto naturale di vivere con Lazzaro, amare Lazzaro, appoggiarsi su Lazzaro, adesso il fratello è lì solamente grazie a Gesù. È vivo grazie a Gesù. È ancora con loro grazie a Gesù. Possono ancora amarsi grazie a Gesù. Possono ancora appoggiarsi su di lui grazie a Gesù. Il centro adesso è Gesù, non è più Lazzaro. E Dio ha ottenuto il suo risultato. Mettere Gesù nel centro della nostra vita, creando un fondamento sicuro, solido, permanente. Però per fare questa operazione ha dovuto andare contro la nostra tendenza umana. In un certo senso ha dovuto come disinteressarsi dei nostri problemi, delle nostre sofferenze, delle nostre richieste, per poter creare qualcosa di più prezioso, di più importante, di più stabile, di più duraturo, eterno, Gesù Cristo. Quando vedono Lazzaro, adesso vedono Gesù, perché Lazzaro adesso è il dono di Gesù, non è un diritto naturale. Adesso è un dono di Gesù e lo percepiscono come tale. E così possono appoggiarsi più su Gesù, vederlo come l'artefice di tutto, l'elemento indispensabile per la loro vita. Non era certo più il fratello o la sorella. Creare il fondamento per avere stabilità, per resistere ai venti e alle tormente, perché quelle ci sono e ci saranno, sono inevitabili, fanno parte della vita. Per non crollare, perché poi la rovina sarebbe grande. E trovare in Cristo il fondamento che ci sostiene, che ci dà fiducia. che ci consente di credere che Dio è buono e giusto quando non risponde alle tue richieste più accurate, quando sembra calpestare i tuoi bisogni. La fiducia in Gesù, che Dio è buono e giusto, un fondamento inamovibile, forte, che ti consente di restare in piedi, di aiutare persone in crisi, bisognose, o semplicemente aiutarli a crescere, maturare. Perché l'amore può venire soltanto da Gesù Cristo, l'amore per Dio e per il prossimo. E se Cristo non è il centro della mia vita, non posso certo percepire amore né per Dio né per il prossimo. Il nostro egocentrismo è dominante, ci schiavizza, ci attanaglia. Ci serve giustamente un Salvatore, uno che ci salvi da noi stessi. E questa è l'opera che vuole fare il Signore, portare il Salvatore nel centro della nostra vita. Ma per fare questo deve sradicare tutto ciò che è umano in noi, anche i sentimenti più profondi, più logici, più naturali, più intimi, per entrare in stretta relazione con Lui, basando tutto su di Lui. La parola eterna, che non finirà mai e che ci sosterrà sempre, nei secoli dei secoli e attraverso qualsiasi tormenta della vita.